Buonasera.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Quest'anno il Papa l'ha voluto dedicato alla figura di San Giuseppe, come sapete, patrono della Chiesa Universale. Dedicheremo anche un incontro proprio a San Giuseppe e chiediamo la sua intercessione perché possiamo seguire i passi di Gesù che gli ha custodito e sicuramente da cui Gesù ha preso qualcosa, l'amoriosità, il dovere, questi grandi doni che fanno appunto di un uomo un uomo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Dopo un lungo periodo di interruzione, che di fatto è coinciso con il lungo lockdown, ricominciamo la catechesi in presenza. Ricordate che l'anno scorso abbiamo fatto degli incontri attraverso i computer online e invece riprendiamo appunto qui questa storica sala che insomma ha visto e conosciuto tanti incontri di formazione cristiana. Sicuramente questa è una bella occasione, come ci ricordava Don Walter domenica, per tenere desta la coscienza cristiana. E in un tempo che sicuramente è stato segnato fortemente dalla pandemia e che ci vede tutti in qualche modo mutati. Adesso non sto a descrivere la situazione, ma sappiamo, siamo diventati in certo senso più sospettosi, più chiusi, anche un po' più pigri, e ci giustifichiamo di più. È anche vero che c'è il desiderio, non solo nei giovani, ma anche negli adulti, di rinnovare appunto incontri, di ritrovare momenti insieme anche comunitari. Ora, la domanda un po' che sottostà a questi incontri che iniziamo questa sera è questa: che cosa si muove nell'attuale momento? Ora, certamente questo è un tempo che è dominato da tante cose, non solo dalla pandemia, ma anche dall'impero dei social e così via. Indubbiamente in un tempo in cui, non so, una notizia diventa virale semplicemente perché viene rimbalza da un social all'altro, mi sembra importante che noi come cristiani impariamo ad approfondire, cioè non semplicemente ad accontentarci di dipendere da un algoritmo che ci insegue e ci nutre secondo quello che noi gli chiediamo, illudendoci che così conosciamo la realtà, ma appunto cercando di scendere un po' in profondità attraverso un confronto con chi in questo tempo sta pensando, sta riflettendo sul nostro momento. E nel senso che certamente alla dittatura della superficialità, qualche volta addirittura della stupidità, si reagisce attraverso la fatica della lettura, del concetto, dell'approfondimento, dell'argomentazione, della riflessione, del confronto. E quindi, proprio per trovare tracce utili che non siano semplicemente informazioni da raccogliere su Wikipedia o la curiosità soddisfatta da Google immediatamente, ma per capire un po' più in profondità che cosa si muove. Ecco, questo è, come dire, uno sforzo che facciamo per alimentare la nostra fede, per ravvivare la nostra speranza, per tenere desto il nostro pensiero credente. E allora, proprio partendo da qui, è venuta un po' l'idea della catechesi di quest'anno, meglio di questi quattro incontri. Partiamo un po' tardi, me ne assumo anche un po' la responsabilità, motivo un po' di qualche fatica, sapete che ho vissuto. E questi quattro incontri dovrebbero essere, avere un po' questa caratteristica: prendere le mosse da quattro libri. Questi libri sono tutti libri recentissimi, pubblicati negli ultimi mesi in italiano, e qualcuno addirittura appunto nasce nella nostra lingua, quindi proprio recente. E questi libri sono appunto riflessioni che scendono in profondità sul nostro tempo, su quattro temi molto diversi. Il primo, iniziamo questa sera, è questo libro di Jonathan Sacks, che è stato rabbino capo di Londra e d'Inghilterra fino all'anno scorso, nel 2020, quando è morto, che si intitola Moralità, ristabilire il bene comune in tempi di divisioni. È stato tradotto quest'anno in italiano, l'originale dell'anno scorso. Vedete che è un tomo notevole, 400 pagine, ma davvero sembra proprio che valga la pena leggerlo. E quindi ci introdurremo appunto in questo tema del bene comune, della morale, dell'etica. Il secondo, totalmente diverso, è un librettino più modesto dal punto di vista della mole, di Tommaso Montanari, rettore dell'Università di Siena, che si intitola Chiese chiuse, e riflette sull'immenso patrimonio storico-artistico italiano proprio legato alle chiese, e come questa sia una sfida per la cultura ma anche per la fede. È un libro abbastanza provocatore, ma sicuramente non manca di interessanti spunti, lo vedremo appunto la prossima volta. Il terzo è un libro a due mani, di due, diciamo, un gesuita francese, Gaël Giraud, che insegna negli Stati Uniti, e un economista africano, Felwyn Sarr, che hanno scritto questo libro appunto a quattro mani, L'economia futura, questo libro, che ragiona sul tema dell'economia sostenibile oggi. Il libro ha avuto un notevole ascolto, anche in Italia, è stato tradotto da poche settimane in italiano, e diventa appunto guardare questo tema così importante, che è quello dell'economia, di cui non so assolutamente quasi nulla, ma mi rendo conto che è qualcosa che dobbiamo pensare, da cui dobbiamo ragionare. L'ultimo invece, anche in preparazione al Natale, è questo libretto, Giuseppe di Nazareth, il Sognatore in cammino, che è un libro su San Giuseppe, ma non pio, cioè di devozione, ma cerca di ragionare un po' sul personaggio San Giuseppe. Il personaggio, sapete, non dice niente nella Bibbia, ma sicuramente non manca di profondità, lo vedremo poi il mese di dicembre. Come organizziamo queste serate? Praticamente attraverso un dialogo. E l'idea era proprio quella di valorizzare le risorse che abbiamo nella nostra comunità. Stasera abbiamo appunto Michele Diego, professor Michele Diegoli, celebre professore di storia e filosofia qui adiacente al liceo, sì. E sappiamo, conosciamo appunto i suoi figli, eccetera, insomma, ben noto nella nostra parrocchia, che è stato non gentile, gentilissimo, perché il sottoscritto gliel'ha portato martedì scorso questo volumetto, quindi voglio dire, si è sciroppato il tutto.
L'ho letto in bagno praticamente, tutto in bagno, no, un terzo in bagno, il resto da leggere ancora.
Insomma, e quindi ha accettato molto volentieri, in una situazione così con qualche fatica, di venire questa sera e di prepararsi in questo senso. Secondo ci sarà la Chiara Nicoli, che è storica dell'arte, insegna al Montini, Università della Terza Età, e poi verrà Enea Moscon, sapete, giovane papà della nostra comunità, che ha fatto una tesi di economia proprio sull'economia sostenibile, e infine ci aiuterà Fra Luca Mantovani, che è un frate cappuccino della Chiesina Rossa che sta qui appunto nella comunità. Allora, iniziamo con questo libro di Jonathan Sacks. Il libro naturalmente è uno spunto per parlare della cosa. Allora, Sacks è stato rabbino capo di Londra fino al 2020, di formazione, oltre che naturalmente di formazione rabbinica, è filosofo. e ha studiato a Oxford con i migliori, insomma, maestri dell'epoca negli anni 70. E io l'ho conosciuto, cioè non l'ho conosciuto, nel senso che ho conosciuto un suo libro, quando è stato pubblicato in italiano questo, Non nel nome di Dio, confrontarsi con la violenza religiosa. Un libro che quando l'ho letto mi ha talmente colpito che ho sentito la necessità di fare una recensione critica, cioè nel senso di su una rivista specializzata, proprio perché mi sembrava che metteva il dito su questioni centrali di una questione così importante come la violenza nella tradizione religiosa, in tutte le tradizioni, quella ebraica, quella cristiana, quella musulmana e così via. E veramente molto, molto profondo, molto acuto nelle intuizioni. Ecco, questo è totalmente diverso. Questo qui è il teologo, è lo studioso, è il conoscitore molto fine dei testi. Qui invece è più l'osservatore, la persona che osserva la società, che è dentro la società, che appunto lo guarda con uno sguardo filosofico. Ora, potremmo dire, mi sembra che il valore di questo volume sia quello di individuare alcune radici problematiche del nostro tempo. Cioè Sacks non si limita, anche se lo fa, a una descrizione, a una fenomenologia molto bella, molto acuta, anche frizzante in alcuni momenti, ma cerca di andare in profondità, di dire ma quali sono i passaggi, quali sono le differenze rispetto a quando ero giovane io, dice lui, appunto a quando sono stato educato, nell'attuale momento sociale, nell'attuale momento che stiamo vivendo, in tutta Europa, ma in certo senso in tutto il mondo. E individua alcune chiavi molto, a mio avviso molto interessanti, e poi fa vedere come queste chiavi, vedremo il passaggio da noi a Dio, cioè da Dio a noi e così via, diventano poi concretamente modi di vivere che pongono delle domande, che suscitano anche una serie di problemi. Ecco, l'idea è proprio questa, che la consapevolezza di questo è in realtà non semplicemente una denuncia, ma Sacks propone una strada, e la strada è esattamente questa, quella del bene comune. Non voglio rubare altro tempo e cedo evidentemente la parola a Michele, e lo ascoltiamo volentieri, ringraziandolo ancora.
Grazie, grazie Don Matteo. Io non sono preparato perché insegno la mattina a fare le scuole serali e poi il professore mi ha dato un compito, come dico ai miei figli, da oggi per domani mi dà le cose da fare, per cui, però vi dico perché ho accettato. La prima ragione è una grande gratitudine per la nostra comunità, e la seconda è una gratitudine nei confronti di Don Matteo, che è un amico, e la terza invece è proprio egoismo, nel senso che quando mi danno un libro bello da leggere, se poi sono anche costretto a leggerlo, per me è pura goduria, insomma è proprio un vantaggio questo, per cui mi ci sono un po' tuffato, anche se appunto io sono anche un po' Asperger, per cui sono arrivato a pagina 118 sottolineata, poi ho letto il finale e uno dei miei figli fa ma come fai lo spoiler, vai a vedere come va a finire, dico è anche un po' sì, perché le prime pagine sono una descrizione appunto di questo nostro mondo, no? E io lancerò degli spunti, ne ho contati 7, insomma 7, poi ce ne sono altri 5, insomma un po' così, fate conto che è come lanciare un po' dei semi, ma neanche forse, ecco, delle provocazioni, no? La prima è il titolo, che secondo me nella sua ingenuità è scandaloso, cioè di moralità non parla nessuno, si parla molto di autenticità, si parla molto di, come dice anche Sacks, autostima, autorealizzazione, per cui c'è tutta un'auto, no? Si parla, ecco, questi sono i valori dell'oggi, no? Se uno è autentico, come dire, dal livello più basso, che sono i tronisti di Maria De Filippi, ai livelli più alti, che sono anche dei maestri del pensiero, se tu sei autentico va bene, insomma, quello è il bene, no? Si parla molto di benessere, anche di star bene, per cui se tu stai bene anche all'interno delle relazioni amicali, delle relazioni familiari, delle relazioni amorose. Importante stare bene. Se tu stai bene, no? Quello è il bene che viene cercato oggi. La parola morale suona, non so a voi, ma un po' retro, no? Come dire, un po' qualcosa di vecchio e anche qualcosa di non liberante, soprattutto, no? Per cui noi leggiamo, credo, un po' una sorta di opposizione tra la nostra autorealizzazione, la nostra autenticità anche, che è una bellissima parola peraltro, no? E invece la morale che noi leggiamo come qualcosa che ci costringe a confrontarci con qualcosa che è altro da noi, no? Addirittura con qualcosa che, oltre che essere altro, è imposto, e quindi è una gabbia in qualche modo. Per cui il titolo è coraggiosissimo, direi ingenuo nella sua semplicità, no? E scandaloso per certi versi, no? Ecco, credo che se dovessi io scegliere un sottotitolo a questo libro, sceglierei questo: l'illusione che la moralità sia un'illusione, e cioè questo rovesciare in qualche modo le nostre percezioni, perché questo autore è proprio, scusate la battuta, è proprio, mi ricorda molto appunto quello stereotipo dell'ebreo che insomma cerca la convenienza nelle cose, no? Quei mercanti che insomma pesano col bilancino fino ad arrivare a questo, e lui ha un po' questo modo di fare, per cui ci sta dicendo sotto sotto che la moralità conviene. È conveniente dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, dal punto di vista fisico addirittura, spesso ci sono dei passaggi dove dice guarda che se fai bene gli altri stai meglio, dal punto di vista addirittura psicologico, per cui mi ha colpito molto questo aspetto, come dire, un po' ecco appunto del mercanteggiare abramitico, di Abramo che mercanteggia con Dio, che insomma che fa un po', che fa rilancio, no, per salvare gli abitanti di Sodoma e Gomorra, e lui ha questo aspetto appunto della convenienza, e ho visto dei vantaggi, provo a dirli e poi provo a dire, ma non so, quello che ha risuonato in me, quello che in me ha riecheggiato di quello che ho potuto capire. Beh, ci sono dei vantaggi economici innanzitutto della moralità. Questo è veramente interessante e sarebbe probabilmente, ecco, potrebbe essere un aggancio all'incontro sull'economia a venire, no? Perché effettivamente, se ho capito bene, la lettura di questo libro è questa. Noi viviamo, diciamo così, da molti anni, lui dice da 50 anni più o meno, in un, diciamo così, con la convinzione neanche discussa che l'economia è basata sulla propria convenienza, sul proprio interesse, no? Per cui tutte le logiche dell'economia e della finanza ruotano intorno a questo dogma, che è più sacro dei dogmi della Chiesa Cattolica per tutto il mondo, che l'economia si regge sul principio dell'interesse personale esclusivo, no? E lui con questa ingenuità veramente ha scritto questo libro, che quanti anni aveva non so, ma insomma poi è morto, perché è un bello vecchietto, no? È proprio, come dire, lui con questa tenerezza ti dice che guarda che la moralità conviene alla maggior parte delle persone e non conviene a pochi, cioè fa vedere in molti passaggi del libro, tra l'altro scavando nella natura come dire tecnica delle crisi finanziarie dal 2008, quei crack finanziari della Enron, della Lehman Brothers, no? questi tracolli, no? E scavando mostra sostanzialmente che questo dogma dell'interesse privato è in realtà proprio un dogma violento imposto da quei pochi che ti fanno credere che questo faccia guadagnare molti, mentre invece fa guadagnare solo loro. Cioè, insomma, a noi poveracci conviene molto di più la moralità che non l'interesse privato, anche del nostro interesse privato. E già questa, secondo me, come dire, è un po' una bomba, ecco. Cioè, lui dice che l'illusione è mostrare il contrario, è mostrare appunto che invece sia l'interesse privato a dominare per forza l'economia. Su questo io non mi fa molto pensare tutto questo, penso a quelle esperienze di mutuo aiuto, no? Anche di reciproco aiuto, no? Che spesso scattano, appunto, di cooperazione reciproca, che spesso sono virtuose e sono veramente, come dire, economiche e vantaggiose per tutti quanti vi fanno parte. Poi parla dei vantaggi politici della moralità. Anche qui lui associa l'assenza di moralità con la crisi della democrazia liberale. A me questo tema fa letteralmente andare fuori di testa, nel senso che mi affascina moltissimo, no? Faccio un piccolo inciso, insomma, per il mestiere che faccio, grazie al cielo io leggo e ho letto diversi libri, diciamo, sulla pandemia, di almeno 4 filosofi che ne hanno parlato in maniera più o meno profonda e con tagli assolutamente diversi, no? Forse il più scandaloso, ne parlavamo con Don Matteo, è Agamben, certo. È il più scandaloso su questo, perché insomma, la sua tesi è quasi, non è negazionista, ma insomma è una forte riflessione sulle conseguenze politiche del virus. Diciamo che in sintesi, in Soldone lui dice, vabbè, ammesso e non concesso che questo virus sia qualcosa di non controllato, non strategico, mettiamo che sia capitato, però le scelte della politica internazionale sono scelte comode, nel senso, ci voleva proprio in un frangente di crisi della democrazia liberale, quindi in un frangente di assenza di fiducia nei confronti della democrazia. Guardate anche soltanto le percentuali delle amministrative, è vero, a Milano c'è stata una grande vittoria del centrosinistra, ma quanti hanno votato, no, in percentuale? La metà, poco più della metà, anche se fossero 2/3, cioè c'è un sacco di gente che non vota, che non si fida. Ecco, a fronte di questa crisi, ecco, bisogna trovare un'urgenza per affermare una leadership, per cui l'urgenza è il virus, e allora si può governare tranquillamente a suoni di decreti del Presidente del Consiglio, neanche decreti legge, ma ancora più, come dire, più autoritari per certi versi, no? Scavalcano addirittura il Parlamento in maniera brutale, entro un quadro costituzionale, per cui senza esagerare su paralleli che non stanno in cielo in terra, però è interessante questa riflessione sulla crisi della democrazia liberale e sul fatto che le urgenze aiutino in qualche modo a mantenere i leader là dove stanno. Ecco, Sachs però non analizza questo pezzo, l'ho trovato in un altro libro bellissimo di un autore che si chiama Han, proprio H-A-N, è un filosofo di origine coreana, però ha studiato, insomma, è un tedescone di testa, viene dalla scuola di Heidegger, insomma, viene da lì, e che scrive un libro che si chiama Psicopolitica, dove appunto riflette proprio su questo tema, no? Andando un po' più in là, anche se non c'entra col libro, adesso abbiamo un altro temone, no? Che è il tema del controllo, il tema della sorveglianza, no? È il tema che urge, che scatena delle violenze, tra l'altro delle volte, se ci pensiamo, almeno a me sembrano abbastanza ingiustificate, però è il tema del non voler essere controllati, che si collega in maniera più superficiale al tema del Green Pass, al tema del vaccino, no? Al tema della al tema sanitario. Ecco, questo in filosofia, in realtà, questo tema del controllo, e addirittura in maniera più raffinata della non necessità di un controllore, perché tu stesso ti controlli da solo perché pensi di essere controllato, non so se si capisce quello che ho detto, non si capiva? Ok, cioè il guardiano ce l'hai ormai qui dentro, ok, non c'è bisogno che ci sia un vero guardiano. È un tema lunghissimo, è un tema che ha una profonda radice. Alla radice ne parla innanzitutto un filosofo inglese che si chiama Bentham, che parla, che pensando a come fare il carcere perfetto, lo descrive così, dice: è un panopticon, cioè un posto da cui si vede tutto, la torre dei secondini è in mezzo, no? e qui ci sono come un faro, i secondini sono qui, intorno ci sono le celle dei detenuti, i detenuti non vedono quello che avviene nella torre dei secondini, ma le celle sono a vista, per cui i detenuti sono sempre visti dalle guardie. Poi non ha importanza se in quella guardiola ci siano veramente le guardie o meno, è sufficiente che i detenuti sappiano che lì c'è qualcuno che li guarda, anche se non li guarda nessuno. Questo a me sembra una immagine, come dire, abbastanza emblematica del nostro tempo, ok? Nel senso che, come dire, certe volte noi facciamo delle cose perché pensiamo che qualcuno, ma non sappiamo chi, ci controlli. Io ho in mente i verbali della scuola, che sono la negazione del libro, sono gli unici testi che nemmeno chi ha scritto li legge, per cui, eppure noi li scriviamo dicendo, però dopo, se qualcuno li legge, ma chi li legge? Nessuno, non li legge nessuno, no? Ok, sono io che penso che ci sia qualcuno che li legge, quindi li faccio bene, no? Questo è un esempio piccolino, no? Ecco, credo che questo sia un temone collegato al fatto che la politica è una politica della visibilità, e torniamo a lui, Sachs cerca, diciamo così, di analizzare, è forte, la rabbia e la violenza che ci sono in politica, la bassezza politica che lui collega al populismo, tra l'altro facendo degli esempi non dall'Italia, dove avrebbe potuto, come dire, no? Però lui fa degli esempi dalla Gran Bretagna e anche dalle ultime vicende politiche degli Stati Uniti, prende dal suo mondo ovviamente, no? E anche qui noi ci siamo abituati, no? Non c'è più la tribuna politica, non c'è più la politica delle ragioni, non c'è più la politica del confronto alto su visioni del mondo, dell'uomo, dell'economia opposte ma dignitose. C'è la politica della bassezza, della menzogna e anche della volgarità. Della volgarità. Su questo consentitemi, ma noi che lavoriamo nella scuola abbiamo un compito, e credo anche qui nella Chiesa, il compito è immane, ma è molto importante, è educare alla parola, alla finezza della parola, è proprio qualcosa di etico, saper parlare bene, e seguendo una delle mie filosofe preferite, che è Roberta De Monticelli, saper ragionare bene, perché lei dice sempre che una coerenza logica è anche un atto etico, cioè pensare lucidamente è, per così dire, anche un modo per essere, fare il bene, pensare bene. Questo è un suo tema che a me piace molto. Invece si sviluppa una politica identitaria delle nazioni, no? E lo vediamo adesso in questa povera Europa lacerata, dimentica del fatto che l'Europa nasce dal meticciato, che tutte le identità nazionali che vengono sbandierate, in realtà pensiamo solo alla nostra, no? Che cosa ha a che fare un alto atesino con uno di Punta Raisi oppure di Palermo, no? Noi veniamo dal meticciato, no? Veniamo da questa mescolanza, no? Ecco, questo ha una traduzione, credo, anche nel nostro, cioè questa visione della politica urlata, violenta e anche interessata, nel senso che si vota a partire dai propri interessi e quasi mai dal pensiero del bene comune, e invece l'autore ritorna moltissimo, come ha detto Don Matteo, su questo, anzi spesso moralità è quasi in questo libro sinonimo di socialità. Su questo tornerò, mi ha colpito molto, no? Beh, insomma, ecco, c'è questa idea, no? Che chi ci governa pensa ai propri interessi con una duplice reazione, che io ho sentito anche in fase di campagna elettorale. La prima reazione è che tutti gli altri pensano a se stessi, solo io sono quello che pensa anche agli altri, per cui chi giudica, chi vede che il mondo della politica, ma anche il mondo delle, come dire, le sue relazioni, è dettato, determinato da gente cattiva che pensa solo ai propri interessi, poi dice, ma io mi chiamo fuori, io sono l'unico che pensa agli altri. Oppure l'altra reazione un po' più semplice è che, visto che tutti pensano a se stessi, allora anch'io penso a me, per cui se lo fanno a tutti lo faccio anch'io, no? E siamo un po' dominati da questi dogmi, proprio sono dogmi, e io credo che una delle funzioni del cristianesimo del XXI secolo sia proprio quello di predicare delle, come dire, sconvolgenti eresie. mostrare appunto che ci sono dei dogmi proprio di fede che sono talmente profondi quanto meno visibili, a cui tutti crediamo e che bisogna un po' smantellare. Poi ci sono i vantaggi psicologici e fisici della moralità. Questo è molto bello. Lui, l'autore, Sacks, vabbè, insomma, ha un corredo di statistiche nel libro abbastanza ricco, no? E ecco, una di quelle che mi ha colpito di più è quella che, ricerche sociologiche alla mano, chi fa il bene sta bene, sta meglio psicologicamente e addirittura sta meglio fisicamente, per cui ancora una volta da buon rabbino capo ci dice: guarda che ti conviene fare bene, è bella questa cosa, cioè questo modo di impostare le cose, perché è lontana mille miglia da quella morale del sacrificio che secondo me è proprio, come dire, quanto di più lontano ci sia proprio dal cristianesimo, tra l'altro. Sono aiutato in questo da Massimo Recalcati e René Girard, che credo che, non so, questo non l'ho letto, ma adesso lo leggo, dice cose molto, molto vicine, credo, a questo, no? Ecco, noi forse anche per questo non ci piace la moralità, perché la scambiamo, io per primo, io tantissimo, cioè la scambiamo con il sacrificio di sé, no? Con la dispersione, con caricarsi sulle spalle dei pesi gravosi, no? Quando invece qui viene suggerita quasi l'idea che la moralità sia conveniente, no? Che ti faccia bene proprio su questa terra, che non ci sia bisogno di un premio, che poi c'è, arriverà, ma non c'è bisogno del premio lassù, e neanche dell'autoimmolazione. Questo mi è piaciuto, devo dire, no? Anzi, aggiunge qualcosa di interessante. La sua moralità, ecco, la sua visione di moralità a me sembrava non intesa come correttezza, cioè faccio quello che è giusto, ma proprio come socialità che deriva dall'empatia. Cioè la forma di moralità per lui non è quella, diciamo, un po' individuale, che fa riferimento, vabbè, per gli addetti ai lavori, fa riferimento a Kant, del dire, insomma, la morale è la morale dell'intenzione, io faccio il bene, chi se ne frega degli effetti che questo può avere, io però sono un uomo giusto, no? No, è un'altra lettura, io sono un uomo sociale, la moralità è tradotta in socialità, è il vedere il bene qui ed ora, in un certo senso, da farsi. E lui, ecco, poi si interroga sul perché faccia bene fare il bene e rovescia, anche questo è interessante, no? C'è questo psicologo che si chiama Maslow, che ha fatto la piramide dei bisogni, io adesso non me la ricordo bene, però insomma alla base ci sono i bisogni primari, no? Mangiare, bere, la dimensione sessuale, il riposo, poi pian piano si cresce, no? Si va su, e i bisogni tra virgolette spirituali sono quelli che, una volta soddisfatto tutto il resto, mi posso dedicare alla vita dello spirito, no? Ecco, qui viene quasi presentata una piramide rovesciata, per cui ancora una volta il faraone soccombe nel Mar Rosso, perché i bisogni spirituali e i bisogni morali sono letti come dei bisogni basilari che stanno alla base, no? E io credo sia vero questo, non lo so. Certo che anche lui in un passaggio dice, beh, insomma, prima devi avere almeno mangiato tu, perché non riesci proprio a fare il bene comune se proprio stai morendo di fame, no? Ce lo insegna Wiesel nella notte. Però insomma, una volta, ecco, come dire, arrivati a un punto di vita normale, poi dopo questi bisogni spirituali e morali fanno bene. C'è un capitolo, quindi quattro vantaggi. Questa è la prima, come dire, il primo semino, il vantaggio economico, quello politico, quello psicologico e quello fisico, un po' insieme, no? Poi c'è un capitolo che, devo dirti, Don Matteo, ho letto un po' insieme a cena con i ragazzi, che è il capitolo che riguarda una lettura dei giovani. Vabbè, lui legge la iGen, cioè la generazione o generazione Z, che sono i nati nel 95, che quindi adesso, insomma, sono grandi, no? noi abbiamo che fa, io ho a che fare con, non so come si chiama, la generazione della fascia 2004-2009, boh, che sono i miei figli, per me è generazione casino, però non so, credo se devo guardare a casa mia così, però non so se... Però insomma mi ha colpito moltissimo, no? Dico un po' di cose, un po' di elementi, scusate, di informazioni. Beh, vabbè, aumentano nelle società opulente, così definite dagli anni 60, lo sappiamo, però fa male, aumentano le droghe, aumenta la depressione, aumentano i suicidi. Noi a scuola queste cose le vediamo. Le vediamo, non siamo, la scuola mia di Lucia, che qui è a 3 isolati da qua, e noi queste situazioni le vediamo. Noi abbiamo in mente nomi e cognomi di tentativi, per fortuna non riusciti, però queste cose si vedono, ci sono. Non era, come dire, leggendo le statistiche fa impressione, no? Qui non ci sono, non mi ricordo i numeri, no? Però ecco, credo, è proprio una mia fissa, credo che la pandemia abbia messo in luce, lo diceva Chiara Daros, che voi conoscete, che nel consiglio pastorale è la psicologa della scuola, e mi diceva una volta fuori dal consiglio pastorale: guarda, tutto quello che negli adolescenti era borderline, qualche disturbo, no, con la pandemia è diventata psicosi, per cui un disturbo alimentare diventa anoressia, una depressione diventa schizofrenia bipolare, oppure diventa appunto tendenza all'autodistruttività, no? Ecco, credo, non lo so, è presto per dirlo, ma questo tempo post-virus, anzi il momento del virus, sia stato un evidenziatore, proprio un'emergenza, la parola chiave, che è una bellissima parola, vuol dire che finito lo tsunami si vede quello che emerge, e quello che emerge sono i grandi traumi, i grandi abissi, no? Che sono più evidenti, ma c'erano anche prima, del nostro modo di vivere. Io dal mio particolare vedo che, ecco, insomma, la scuola ha tenuto, ma non certo per chi ci governa, ma per la capacità artigianale di chi ci lavora, il sistema sanitario così così, tante altre cose sono crollate, no? E allora i ragazzi di oggi mi interrogano tantissimo. Allora, questa c'è una scrittrice che lui cita moltissimo, che adesso dico, adesso mi sfugge il nome, scusate, devo cercarla, che però ha scritto un libro, no? Cioè, qua, vediamo se lo trovo subito al volo, Allora, che ha scritto un libro, che non lo trovo, vabbè, e dove descrive questa generazione, iGen, e li definisce così: è la generazione più sana fisicamente e più fragile mentalmente. Ecco, Jan Twenge, e li chiama così: meno ribelli, più tolleranti, meno felici e completamente impreparati alla vita adulta. Mi ha molto colpito questa definizione, poi l'ho letta ad alta voce, Giacomo, che mio figlio, si è arrabbiato, ha detto: noi non siamo così, per cui, e dillo stasera, mi ha detto, quindi lo dico, devi dirlo stasera, quindi lo dico, e vabbè, conoscendo lui ha ragione, non sono tutti così, no? Però, come dire, poi dialogando con lui notavamo che non è una descrizione del tutto negativa, meno ribelli, più tolleranti. Meno ribelli può essere, boh, insomma, sì, certe volte è vero, bevono un po' tutto questi qua, ok? Per cui non si ribellano, sono lontanissimi dal 68, dal 77, insomma, sono lontani da quello, sono teneri, almeno io li leggo più tolleranti, assolutamente, sono è vero che sono molto tolleranti, gratta gratta, ecco, sotto quel populismo, quelle frasi fatte che sentono un po' in giro, no, c'è una grande tolleranza sotto la rabbia, a me pare, meno felici, questo sì, non sono come me quando avevo la loro età. Io vedevo un futuro dove domani sarebbe stato meglio di oggi, io lo vedo ancora adesso così, pensate, perché proprio ce l'ho nel DNA. E loro no, loro vedono i loro papà che non hanno il lavoro, vedono le loro mamme che sono in crisi, vedono, hanno visto persone morire o ammalarsi, ma anche prima di questo, no? Sono nati nel 2000, mio figlio è nato nel 2004, il primo, gli altri sono nati in piena crisi dei mutui subprime, sono tutti nati dopo le Torri Gemelle. Io ancora non mi capacito che non abbiano visto i mondiali dell'82, dico, ma veramente non c'eravate a Italia-Brasile? È impossibile, cioè, no, mi sembra strano, figurarsi il muro di Berlino, ma come non c'era? Io c'ero, così. Loro sono tutti post 2001, in quest'epoca che, non so, quando scriverò un libro la chiamerò la pace calda, visto che veniamo da mezzo secolo di guerra fredda. Se ci pensate, loro vivono in un periodo di perenne rischio di attentato suicida. No? Cioè, come dire, sono nati dentro in questo, sono nati dentro in questa pace calda nella quale viviamo tutti, dove ogni tanto da qualche parte nel mondo, oltre al, com'è che lo chiama lui, mutamento climatico culturale, ecco, oltre al mutamento climatico culturale, al mutamento climatico e basta, c'è questo mutamento climatico politico, per cui è tutto caldo. Prima o poi da qualche parte nel pianeta può scoppiare qualcosa. Per noi questo è abbastanza strano, terrorizzante, noi siamo vissuti in un'altra epoca, no? Per loro è la norma, per cui non hanno la stessa speranza, penso, che abbiamo noi nei confronti del futuro, no? Ecco, poi io mi accorgo, io li vedo così, che non penso sia vero che siano i più sani fisicamente ormai e più fragili mentalmente. Per me sono proprio non hanno il fisico, ecco, non hanno, cioè loro devono andare in bagno dopo 20 minuti di lezione, ok, no? Devono proprio andare in bagno, non ce la fanno, no? Entra una cimice, basta, si ferma tutto perché non ce la fanno, cioè proprio sono marmellatosi per certi versi, fa caldo, su, ecco, non hanno la schiena dritta, per essere un po' brutale, però hanno un numero in colonna, cioè nel senso che secondo me, magari sbaglio, hanno un grandissimo senso morale, i ragazzi hanno un grandissimo senso morale, magari non hanno le categorie mentali per dirlo, cioè non hanno, come dire, la base concettuale, diciamo filosofica, ma comunque anche la base concettuale, culturale per dire cosa è bene e cosa è male, ma hanno un istinto, ecco, quello che i filosofi del Settecento chiamavano un senso morale, ce l'hanno. E la cosa più drammatica è che ce lo chiedono agli adulti, e certe volte non ricevono in cambio ciò che chiedono, per cui per certi versi sono migliori di noi. Io penso, non è retorica, perché sono delle marmellate, sono fragili, sono proprio teneri, no? Certe volte hanno bisogno disperato di qualcuno che li tenga su, sono emotivi, ma sono anche curiosi, sono autentici. In un'epoca dove appunto non ci sono più riferimenti valoriali, direi che loro hanno proprio l'istinto a cercarli. E ovviamente lo chiedono agli adulti, io penso che sia un po' così. Ecco, poi mi sono chiesto questo, ecco, riflettendo su questo test. Vabbè, la prima domanda che mi sono posto è perché siamo passati dal noi all'io. Come diceva Don Matteo, uno dei temi chiave, anche proprio delle, no, delle espressioni chiave di questo libro, è che siamo passati dal noi all'io, e lui fa un excursus abbastanza denso, un po' rapido, del passaggio dalla considerazione alta della vita politica a quello che lui chiama l'individualismo, anche il liberismo, analizza la Reaganomics, l'economia liberista degli anni 80, di Reagan, della Thatcher, no? Ecco, ci sto ancora lavorando, nel senso che perché tutto questo? come è avvenuto che siamo passati da noi all'io? Ma se ho capito, non lo so. Diciamo che una lettura può essere questa, un po' filosofica, perdonate. Io credo che sia, tra virgolette, colpa proprio del cristianesimo, nel senso che il cristianesimo, dal punto di vista dell'impatto filosofico, cosa ha fatto? Ha fatto tante cose, ma uno degli effetti forse più forti, no? È che ha insegnato agli uomini a dire io. Se penso ad Agostino, non mio figlio, ma quell'altro un po' più importante, che è Sant'Agostino, insomma, ecco, è quello che cerca un tu con la T maiuscola per poter dire un io con la I minuscola, e quell'io lì non è un io, è proprio lui, Aurelio Agostino, nato a Tagaste, che racconta tutta la sua storia, la sua personale, per cui è un individuo che per la prima volta si confessa davanti a Dio, no? E ecco, il cristianesimo non salva gli uomini, come dire, coi punti fragola dell'esse lunga, ma li salva a uno, proprio come salva te, salva te, salva te, salva te, e di ognuno di questi te, ad ognuno di questi te corrisponde un nome, no? Per cui, e poi però cosa è successo? È successo che, credo, non lo so, che questo richiamo alla persona individuale, alla coscienza cristiana, forse anche lui dice un po' così, sia diventato invece una involuzione individualistica, cioè questo io non ha avuto più un tu. Agostino ha scoperto che l'unico modo per raccontarsi è avere un tu che ti ascolta, no? E quindi credo sia questo il principio della moralità, diciamo, ebraico-cristiana, non l'appello a dei valori, no, assoluti, come le idee del bene, del giusto, che c'erano presso i greci, che Platone, Aristotele, insomma, ci hanno mostrato, no? Ma questo assoluto della relazione, che è molto bello. E questo scoprire che va benissimo l'autenticità, va benissimo l'autostima, ma questa autostima deve essere percepita come un dono e non come una conquista. Ecco, credo che invece abbiamo un po', non so, nella storia della cultura, ci devo un po' pensare, anche perché io queste cose dovrei anche saperle, tra l'altro, no? Però insomma, abbiamo perduto questa dimensione relazionale della persona, ed è rimasto un io che non ha più un tu a cui dirsi, e quindi rimane solo io. Ecco, questo diciamo che il passaggio tra noi e l'io, no, è il passaggio che abbiamo tradito, è questa dimensione in cui l'io aveva un tu da dirsi. Lui cita due miei miti del pensiero ebraico: uno è Martin Buber, la filosofia dell'io tu, e l'altro è uno su cui ho fatto persino la tesi, che è Manuel Levinas, che parla dell'altro come colui che ti chiama, e per cui colui che ti chiama al vocativo, questo è bellissimo nella sua filosofia proprio ebraica, no? Abramo non è Abramo finché Dio non lo chiama, perché prima c'è Dio che dice Abramo e poi c'è Abramo che dice eccomi. Invece nella nostra tradizione prima ci sono io, Cartesio, Kant, Cogito, Ergo Sum, l'io puro, l'io penso, quello che volete voi, no? E poi dopo, in seconda battuta, arrivano gli altri, no? Questa è una pista, non so dove, una pista di riflessione, non sono andato avanti, andrò avanti su questo, no? Poi c'è un altro, ho quasi finito, perché poi, vabbè, poi parliamo, insomma, no? Ecco, poi c'è un altro, questa è una domanda, questa non la so, cioè lui parla moltissimo di desiderio in diversi capitoli. Ora, per me questo è un tema fondamentale, bellissimo, no? E diciamo così, spesso il desiderio è associato all'autenticità, cioè tu hai dei desideri, io pensavo fosse così finché non ho letto sto libro, io ho dei desideri, i desideri sono tutti belli, no? Li ascolto, anche quelli che, come dire, non mi aspetto di avere, no? Perché mi rivelano a me stesso, e quindi è bello coltivare i propri desideri, è giusto realizzare, cercare o perlomeno guardare i propri desideri, no? Tutta la psicoanalisi, come dire, insomma gran parte mi sostiene in questa lettura, no? Ecco, però c'è la moralità, e quindi la domanda è, e credo che sia cruciale, come conciliare la moralità col desiderio senza perdere l'una e l'altro, cioè senza perdere, chiamiamola, l'autenticità dei miei desideri, no? E senza perdere anche la, come dire, la, il richiamo alla moralità, il richiamo ad un bene che magari potrei non desiderare. Forse la strada è proprio quella dell'interrogare i propri desideri, e cioè quella del dire, del dirsi: ma tu che cosa vuoi veramente? Adesso io sto parlando molto con i ragazzi di terza media, perché mi tocca questa roba dell'orientamento in entrata, quindi devo andare in terza media a presentare la nostra bellissima scuola, ma io non lo faccio. Io invece faccio loro un questionario dove pongo loro delle domande. La prima è: qual è il tuo desiderio più grande? La seconda è: qual è la tua paura più grande? E poi dico loro: alla seconda io saprei rispondere, alla prima no, non lo so. Per cui intuisco che ci sia un legame tra moralità e desiderio, ma francamente ancora io non l'ho trovato, no? Ho capito che il desiderio è una bella reazione al sacrificio, questo sì, per cui continuo a coltivare i miei bei desideri, va benissimo così, no? Ma devo ancora capire bene come questi desideri si leghino con la moralità. Dal punto di vista, diciamo così, altre due, così, due sassolini, non lo so se servono, dal punto di vista educativo, che cos'è la moralità? Boh, da papà io non saprei bene cosa dire. So che non è Tata Lucia, ecco, l'avete visto SOS Tata, no? Quella che scrive le regole, ah, non l'avete visto? Ah sì, quella che scrive le regole sul frigorifero, perché c'è una, ve lo racconto, c'è una famiglia un po' scassata, e allora arriva lei, SOS Tata Lucia, che sta una settimana a guardare questa famiglia come si comporta, che già se venisse a casa mia io, con uno che ti guarda così avrei un po' paura, cioè non mi comporterei spontaneamente. Poi dopo riunisce tutta la famiglia e dice: va bene, adesso scriviamo le regole della famiglia sul frigorifero. Ecco, io dico ai miei figli: quando arriveremo a questo siamo arrivati veramente alla frutta, perché se abbiamo bisogno di scrivere le regole sul frigorifero vuol dire che le trasgrediremo dopo un giorno, perché non è questa la cosa, no? Per cui penso che sia, penso, non lo so, che sia molto profetica questo appello, diciamo così, questo collegare la moralità con la dimensione sociale, con la famiglia, di cui lui parla tantissimo, anche un altro tema che no? Adesso, insomma, dal DDL Zan in poi, cioè, non si può parlare di famiglia, famiglia è distruttiva per definizione, no? Come dire, c'è una libertà di relazioni che secondo me è bellissima, no? Ma allo stesso tempo è estremamente pericolosa, no? È molto, molto pericolosa. Qui andremo sul tema della libertà, che ci richiederebbe forse un'altra serata, no? Ecco, io credo che ci voglia proprio così, penso, non so, che la moralità la si scopra un pochino, e la si scopra proprio nella dimensione sociale. Questo richiede tempo. Non ho altre risposte. Tempo coi figli, tempo in famiglia, tempo con la propria moglie, tempo con la famiglia d'origine, tempo, avere il tempo, no? Il tempo anche di non aver paura di perdere tempo. Ecco, io ho in mente dei pomeriggi così dove sembra che non combina niente, siamo lì in 5. Manco mi dà niente, però è un tempo convissuto in qualche modo. Ecco, io non credo, ho smesso di credere, come dire, al padre manager che vede il figlio 15 minuti al giorno, in quei 15 minuti lì densamente si dicono, come dire, il segreto della vita, e poi dopo lui torna a fare i soldi e il figlio torna a studiare. No, per me ci vuole il tempo, proprio il tempo, le ore è lì così, è lì con loro, ecco, per certi versi, avere il tempo, no? Perché noi genitori siamo un po' ansiosi. Guardate, fateci caso, adesso io dico le mie esperienze un po' così, no? Pensate alle domande, appunto, che i genitori fanno quando devono scegliere, appunto, dalla terza media devono scegliere la scuola superiore. Una delle domande frequentissime è: ma poi dopo cosa fanno? Dopo 5 anni? Io dico: signora, dopo lavoreranno, poi muoiono. Penso, lo so che per lei è durissima questa notizia, no? Lei sarà già morta, comunque stia tranquilla, per cui ok, no? Sarà un trauma che potrà assorbire col tempo, no? Perché, cioè, c'è quel, ma tutta la società ci porta a questo, no? C'è proprio, mi ricordo una volta una mamma, mi ricordo ancora, guarda, tipo 12 settembre, siete, volevo sapere quando è che fate gli open day della scuola. Ma non so, sono appena arrivato a scuola, francamente, non sono ancora state le date, ma la sua figlia cosa fa? E inizia la seconda media. Quindi ho detto, quindi questa qui 3 mesi fa era in prima media, e questa mamma chiama per sapere, no, cosa farà alle superiori. E io le ho detto: guardi signora, ma stia tranquilla, fa la seconda media, se poi la bocciano, anche addirittura non 2 anni, ma addirittura non è mai venuta nella nostra scuola questa signora, no? Ma è proprio, cioè, a me sembra proprio veramente emblematico dell'ansia. Quell'ansia lì i ragazzi ce l'hanno perché gliela carichiamo su noi, no? Quest'ansia di correre, di andare, no? Del profilo in uscita, di dove andranno a finire. Ma goditela sta scuola, è una figata, è bellissima, no? Poi scusate, ma adesso voglio dire, anche quando eravate a scuola, entrava il professore, faceva l'appello, cosa rispondevate? Mica futuro, presente, no? Bisogna star lì. No? Bisogna stare lì, godersi la vita dentro proprio lì. Non so più perché ho detto questo. Ah sì, perché abbiamo l'ansia. Ok, abbiamo l'ansia, e io credo di, non so, io dico di me, anch'io ho l'ansia. Io non riesco a reggere le frustrazioni, mi sto educando, ci sto lavorando, insomma, però faccio molta fatica a reggere le frustrazioni dei miei figli, no? Io che sono nato, come molti di voi, no? Io sono nato nel 67, per cui io non ho visto la guerra, non ho visto la fame, non ho visto le carestie, no? Sono nato e sono convinto che il mondo sia stato sempre così da quando sono nato in poi. Noi siamo veramente una generazione fortunatissima, se guardiamo la storia che c'è stato alle spalle, no? E non voglio che i miei figli vivano la guerra, la fame, la carestia, ma anche meno, non voglio che vivano nessun tipo di frustrazione, no? Niente, assolutamente niente. E mi sento anche in colpa, perché la generazione che mi ha preceduto è stata la generazione dei sacrifici, anche economicamente. Molti, non so, io per esempio mi posso permettere la vita che faccio perché ho avuto un papà e una mamma che hanno messo in cascina un po' di soldini, ok, no? Io non riesco, non riuscirò a fare questa cosa per i miei figli, un po' per colpa mia, un po' perché, insomma, cioè, per la congiuntura internazionale, economica, però non riuscirò, no? E quindi mi sento in colpa perché io non mi sto sacrificando per i figli, no? Io sto coltivando i miei desideri, sto vivendo bene con loro, cerco una bella qualità della vita con loro, e quindi, ecco, questa colpa si traduce nell'avere l'ansia e nel far sì che loro non abbiano nessun trauma. Ecco, credo questo sia il nostro, di noi adulti che siamo qui adesso, il nostro peccato, se così si può dire, più grande, no? Quello di non lasciarli liberi, anche di farsi un po' male. Siamo la generazione, non loro, del cordone ombelicale non tagliato. Perché credo, e adesso arrivo ai social e finiamo, insomma, no? Ecco, io credo che le vittime più gravi dei social siamo noi. Siamo proprio noi, la mia generazione. Loro, come dice Sachs, sono nati dentro, no? Sono nati dentro in questo. Io, abbiamo visto, ci siamo divertiti. Allora, adesso lo trovo, leggevamo con i ragazzi, e abbiamo visto che praticamente i miei figli sono nati ad ogni scatto di social. Aspetta che aspetta, perché ve lo devo dire,
65.
Perché
65.
Ecco, bravo, perfetto. 65? Non ho studiato, No, ma aspetta, c'era prima. Quello di dove dice, aspetta. No, aspetta, più avanti.
Dopo quello 69, sì.
Sì, bravo. No, aspetta, quello lì.
Dice la Twenge così.
Sì, no, quando dice no, la famiglia fragile, questo è il 4, aspettate che ve lo dico, Eccolo qua. Allora, 69, giusto? Bravo, prof. Allora, Giacomo è nato nel 2004, lui e Facebook. YouTube nel 2005 è nato nessuno. Paolo è nato nel 2006, Twitter, ok? Poi invece i gemelli sono nati con WhatsApp nel 2009, no? Instagram nel 2010, Snapchat, che non so neanche cosa sia, nel 2011, e poi va avanti così, no? Per cui ci siamo divertiti a vedere che loro sono nati, sono proprio la social generation, e ci sono dentro in pieno, no? Allora, c'è un elemento di sollievo in questo, che loro sono nati dentro lì, per cui per loro è assolutamente normale, insomma, fare queste cose, no? Come dire, è assolutamente normale usare i device, no? E per certi versi noi siamo un po' terrorizzati, perché è come se loro fossero nati nell'acqua e noi invece dall'aria stiamo imparando a respirare sott'acqua, per certi versi. Però, insomma, la relazione educativa è asimmetrica e noi possiamo metterli in guardia rispetto ad alcuni rischi. Io ne vedo, quanti ne vedo? Allora, uno sicuramente, e l'altro non lo vedo più, però uno lo vedo, ed è quello dell'auto celebrazione. Il selfie o il self come luogo della perdita dell'identità. Questo è, come dire, paradossale. Più io posto qualcosa e ricevo like, più in realtà io perdo quel tu che potrebbe dirmi chi sono io, perché i like che guadagno sono tutte persone che mi confermano nell'immagine che ho di me, per cui io non sono io, sono semplicemente, mi sto soltanto ingrandendo, è un self gigantesco, no? Che si ingrandisce sempre di più, ma non ha mai in realtà un interlocutore. L'altro rischio, ne parlavo al consiglio di classe di seconda media qualche ora fa, ok? L'altro rischio è il rischio della disincarnazione, la sessualità, l'eccitazione, il confronto fisico nel gioco, ecco, tutte queste dimensioni così squisitamente carnali e così benedette da un Dio che si incarna sono perdute, o rischiano di perdersi tantissimo, no? Io vedo questi rischi da adulto, non so come fare, nel senso che ci sono quelle serate dove c'è a casa mia un silenzio irreale. Quando erano piccoli, dopo mangiato, c'era un macello, perché dovevano bruciare quello che avevano mangiato, per cui smontavano il bagno, dipingevano un giro, insomma così. Io finché non c'era il sangue non mi alzavo peraltro dal divano, però dopo col sangue mi alzavo, no? Ma preferivo, invece adesso c'è un silenzio, per cui sono tutti lì ogni tanto, con questi cosi in mano, no? E io cosa faccio? Allora, ho due strade, però secondo me la migliore è la terza. La prima strada è basta. Alle 9:30 me li ridate tutti, ok? No? E basta, leggete qualcosa, ok? Sono arrivato addirittura all'estero a dire guardate la televisione, invece al mio tempo era, no? A me la mamma diceva spegni la televisione, no? Ok, adesso invece no, devo dire guarda, almeno guardiamo insieme la televisione, no? Vabbè, questo è come l'estremo padre legge. Poi c'è l'altro del padre Recalcati, lo chiama il padre Narciso, insomma, quello è il padre Narciso, no? Vabbè ragazzi, ok, lascio fare, un po' perché sono stanco, no? E quindi vabbè, anzi, sai che c'è, mi metto anch'io un attimo a chattare, per cui siamo in cinque così, no? No, la soluzione virtuosa migliore, confesso che mi riesce una sera ogni 365 giorni, è giocare con loro, no? Cioè, è mettersi lì a dire, ah, cosa fai? Ah, che bello. Ah, perché fa schifo i loro giochi, però. Ah, che bello. Ah, guarda, ma spiegami come si fa, no? È una situazione intermedia. Ovviamente per fare questo ci vuole tempo. tempo, cioè non devi avere le lezioni da preparare, non so, non devi avere la cucina da fare, devi avere il tempo di metterti lì a giocare a questi giochi mostruosi. Il più terribile di tutti è che tu devi aspetta, c'è uno che devi parcheggiare cercando di rompere più macchine possibile davanti di dietro, a te la patente che te la darà mai, non capisco, no? Così, no? Questi giochi, eppure dentro in questo mondo, no? Se tu ci dedichi tempo, probabilmente anche qualcosa di bello io credo che si possa trovare, per cui non proibire, non laissez-faire, ma partecipare in qualche modo a questi giochi. Ed è forse una minima declinazione di quella idea di socialità, di moralità intesa come socialità, che questo libro secondo me sapientemente ci insegna. Ecco, adesso tocca adesso, perdonate, ma mi ha chiamato la badante di mia mamma, e allora sì, è vero. Posso sì, domani? Scusate, sì. Perché
vorrei semplicemente leggere due piccoli passaggi di questo volume. Uno è questo, facendo riferimento alla tragedia del popolo ebraico, Sachs dice che coloro che sono sopravvissuti alla Shoah, per sopravvivere al trauma, prima hanno costruito il futuro e poi hanno ricordato il passato. Cioè, in effetti, coloro che hanno scritto subito e hanno insistito sul ricordo, lo dico con tutto rispetto assoluto, anche perché devo molto a queste persone, sapete che hanno fatto una fine brutta. Pensate appunto a Primo Levi, pensate allo Spitzer, il più grande studioso di teatro dell'epoca appunto moderna, e questa insistenza a un certo punto li ha distrutti. E invece, sono vissuto io in Israele un po' di anni, insomma, ho visto con i miei occhi, ho conosciuto le persone che hanno investito a costruire il futuro e poi in un secondo momento hanno ricordato il passato. Ecco, questa capacità di guardare al futuro non è in contraddizione con quello che lui diceva presente, ma in effetti forse in un tempo così serve per guardare avanti, per dire ecco, cerchiamo di avere speranza, di appunto di costruire un futuro che di cui dobbiamo riappropriarci. La seconda però la leggo proprio perché sembra essere un po' una ricetta, ma in realtà è molto bella alla fine di un ragionamento. Lui ad un certo punto dice: ho chiamato lo spostamento dal noi all'io, cioè lui ha insistito a dire appunto questo spostamento dal noi all'io, che è uno dei punti, un cambiamento climatico culturale. Ma c'è una differenza fra questo e il cambiamento climatico ambientale, di cui stiamo parlando in questi giorni. Affinché si affermi una differenza significativa per il cambiamento climatico ambientale, miliardi di persone devono cambiare il modo in cui agiscono. Abbiamo ascoltato in questi giorni nella conferenza appunto che stanno facendo. Questo perché l'ambiente è globale, ma la cultura è più locale, specialmente quando riguarda il tono e il tenore delle nostre relazioni. Per iniziare a fare la differenza, tutto ciò che dobbiamo fare è cambiare noi stessi, agire moralmente, essere interessati al benessere degli altri, essere qualcuno di cui le persone si fidano, dare, fare volontariato, ascoltare, sorridere, essere sensibili, generosi, premurosi. Fare una qualsiasi di queste cose significa fare una differenza immediata, non soltanto per la nostra vita, ma per coloro nelle cui vite interveniamo. La moralità riguarda ciascuno di noi nella nostra sfera personale e interazionale, assumendosi responsabilità. Non dobbiamo aspettare che il mondo cambi, perché cambino le nostre vite. E mi sembra una pagina estremamente significativa, perché anche se in maniera un po' veloce dice la prospettiva di questo appunto libro, che a me è molto piaciuto, ma che Michele ci ha fatto gustare ancora di più con tante letture riguardo il nostro tempo. Parola a voi adesso. Lucia, sei stata citata, non puoi iniziare.
No, povera Lucia. Tanta roba.
No, forse quello che quest'ultimo passaggio che hai letto è, per quanto mi riguarda, quello che sicuramente io mi porto dentro, è un po' una conferma, no? Perché per chi di noi ha cercato, cerca in modi diversi, no? Di vivere, di cercare il bene comune e di vivere una vita che non sia spesa solo per se stessi, ma che sia spesa per un tu, ci sono sicuramente dei momenti di scoraggiamento, dei momenti in cui ti chiedi se stai veramente facendo la cosa giusta, se la strada è questa. E è una serata come quella di stasera, questo discorso di un io che esiste solo all'interno di una relazione con un tu, questo ricordarci che l'unica cosa che possiamo fare è cominciare da noi a creare attorno a noi un mondo più sano, più giusto, più vero. Ecco, questa per me è la nostra consolazione, è un dono, che cioè una ricchezza che sicuramente io porto con me. Sono assolutamente d'accordo con la lettura che dava Michele, noi condividiamo questa esperienza di tra l'altro come colleghi ci confrontiamo molto, io una delle persone cioè, con le quali si parla di più e ci si condivide, no? Una visione di, anche cristiana, no? Del nostro ruolo di docente, che non è dato per scontato, soprattutto nella nostra scuola, che è una scuola in questo molto molto particolare. Però è una, ripeto, è per me una conferma e una consolazione.
Io volevo chiedere una cosa, quindi moralità o morale, di fatto, o perlomeno ora non, diciamo che non è uscita una definizione, no? Sono stati toccati alcuni aspetti di una vita sociale, eccetera. Noi cristiani probabilmente abbiamo anche un'idea un po' distorta, perché quando si parla di morale si pensa subito a un qualcosa della sfera sessuale, per la quale, o perlomeno così tradizionalmente, siamo stati un po' cresciuti, mentre non ci sono dentro degli aspetti invece di quel tipo, che forse hanno un peso anche maggiore, sicuramente diverso, ma anche maggiore. La presa di coscienza di una socialità però nasce attraverso una educazione, un'esperienza che come dicevano i miei nonni o mio papà, no? Certe cose o le impari entro i 7 anni o non le impari più. E quindi che cosa noi abbiamo fatto imparare ai nostri figli al tempo debito, e questa qui invece, questa qui un po' è una domanda, chi dice ai nostri figli che pagare le tasse è moralmente corretto, per esempio? Ci sono, appunto, sui social girano diverse vignette di ogni tipo, di che prendono in giro qualsiasi cosa, no? Anche fin troppo. Faccio questo esempio solo perché è il primo che mi è venuto in mente, no? del bambino che dice ma cosa servono le tasse? E infatti faccio subito questo esempio. Hai la merendina? Sì, me ne dai un po'. In un boccone gliene mangia l'82%. La seconda volta il bambino si mangia la merendina di nascosto. Allora, se questa deve essere l'insegnamento che dei ragazzi, sicuramente delle medie, accedono, probabilmente molti anche degli elementari, è evidente che è in un periodo che non funziona, perché, come dicevi prima, bevono un po' tutto. E non è che siamo in un qualche contesto un po' carenti proprio di questa educazione e questo stimolo a fare esperienze di questo tipo.
Tanto me ne sento, poi rispondi Don Matteo. Dai ragazzi,
io devo dire che mi ha molto affascinato la relazione tra l'io e il tu, perché è verissimo che l'io, la crescita, la nascita dell'io è la grande rivoluzione del cristianesimo, cioè è un'invenzione del cristianesimo, perché appunto la salvezza, come dicevi tu, non arriva all'ingrosso, ma arriva ciascuno come persona nella sua. E anche molto, questo si vede anche nel confronto con quelle società, soprattutto in Asia, dove l'io quasi non esiste. E quindi non sarà un caso che invece nei paesi più dove il cristianesimo funziona meglio, che invece l'io è partito bene. E questo dinamismo funziona appunto quando c'è l'io e il tu, che il tu un po' dinamizza, limita, eccetera. Poi quando negli ultimi tempi l'io si gonfia, le persone cominciano a costruirlo, come dicevi, con benessere, autostima, interessi personali, tutte cose perfettamente lecite e che ciascuno di noi fa, però poi perdi tu, quindi perdi questa relazione, e quindi l'io si gonfia tanto e manca un po' questo aspetto, non dico limitatore, però dinamizzatore, cioè ti fa capire, non sei da solo che costruisci la tua personalità, però un po' è quello che sta succedendo, perché la maggior parte di questi interessi sono poi interessi molto singoli, dal Pilates, dal cellulare, dalla partita di calcio, eccetera, eccetera. E quindi io credo che difficilmente si tornerà indietro. Sarà sempre più difficile trovare nelle persone, tra le persone, dei comuni denominatori. E spesso discuto anche con mio padre, quale mi diceva una volta, mentre oggi le persone sono il prodotto di tanti pezzetti che si sono costruiti, mentre prima esistevano dei macrovalori che fondavano le persone, che sostanzialmente quella persona era fatta da quello, ed era più facile entrare in relazione perché era più un po' più monodimensionale, mentre adesso siamo più il prodotto di tante piccole esperienze che si sommano una all'altra. E questo secondo me renderà le cose, sicuramente continuerà a rendere le cose molto più difficili, perché io lo vedo come papà, i ragazzi cresceranno così, anche loro multidimensionali dalla nascita, mentre magari per noi invece è stato più un processo di costruzione, lo siamo diventati, io figlio degli anni 70, dove invece questa granitica monodimensionalità ideologica di colore giallo, rosso, verde, eccetera, eccetera, era più diffusa, però esisteva un comune denominatore tra le persone all'interno della società.
È vero. Questa la so, la tua non la so. Io la so.
Certo, leggendo solo 150 pagine.
Perché come mi ha chiesto proprio quella pagina che quel capitolo. Prof, l'avevo letto tutto, tranne che il capitolo lì, mi ha chiesto quello. Ecco, io mi sento così adesso.
Maurizio, prego.
Sì, volevo un po' puntualizzare come mi sembra che tutto quello che dice questo libro, queste crisi che vengono evidenziate nel mondo moderno, nascono da, e per noi c'è ragione, c'è un grosso impatto, da questa improvvisa evoluzione del mondo virtuale nella nostra realtà. Cioè, quando eravamo ragazzini il mondo era uno solo, quello reale dove giocavi ti facevi male. adesso si sta sviluppando, sta creando, e mi ha colpito molto il fatto i vari passaggi, come il tuo figlio potesse chiamarlo WhatsApp,
Facebook, cioè, ci avessi pensato prima. Va bene.
Di questo mondo virtuale che sta influenzando anche la nostra vita. Io pensavo, ma la crisi politica non è che è iniziata quando c'è stato iniziato il mondo virtuale. Tutti questi grossi, diciamo, tromboni, e queste, anche queste scorrettezze non avvengono mai nel mondo reale, cioè una tribuna politica tradizionale mai si sarebbero presi a cazzotti, diciamo, virgolette, come fanno invece in questo mondo virtuale. E questo mondo virtuale ci sta, secondo me, scappando di mano, nessuno lo sta governando, è un far west, privo assolutamente di ogni regola. Tant'è vero che le persone si trasformano, mentre nel mondo reale sono magari carini, educati, quando vanno sui social si perdono. E questo aspetto qui ci sta veramente totalmente sfuggendo di mano. Non solo, le accelerazioni di questo lato, Facebook adesso diventa Meta, che vuol dire morto, poi ho scoperto in ebraico antico, infatti lo prendo già in giro.
Com'è che è? Cosa ho capito? Facebook
di più? Facebook diventa Meta come...
Meta?
Meta, Meta.
Mavet è morte. Mavet.
Che perché vuole sviluppare un universo, vuole sviluppare un mondo parallelo.
Ecco.
Cioè vuole proprio creare una realtà dove ognuno ha il suo avatar che fa le sue cose. Non è un'idea nuovissima perché c'era già. Però questi qui che hanno miliardate finalmente questo, vogliono crearci questo mondo parallelo che diventa una storia.
Quello vero.
Non è, e questa è la fine che ci crea questa crisi, e anche perché ci troviamo in un mondo che in mondo reale magari la morale ce l'abbiamo. In quel mondo lì sparisce totalmente tutto. Pensavo a una statistica che avevo letto, che in Giappone, il paese dove i giovani frequentano al massimo i siti di porno, ma è dove il paese dove i rapporti reali sono il minimo.
Sì, sì, ovvio.
Volevo fare due considerazioni. Una rispetto alla...
Io ricevo martedì alla quarta ora. Sì, sempre notata. Ok. Scusate, potete uscire, devo parlare un attimo.
No, due considerazioni. Una rispetto al discorso del controllo, no? E penso che le vittime di questa mentalità di controllo siamo noi, cioè è la nostra generazione, perché io ho l'impressione che noi siamo rassegnati all'idea che qualcuno ci controlli, cioè viviamo nella rassegnazione di questa cosa, ed è secondo me terribile, e questa idea mi è piaciuta molto, cioè è veramente interessante da pensarci sopra. La seconda cosa invece per i ragazzi, no? E io, prima tu dicevi il discorso della moralità per il bene comune, no? E il cercare il bene comune. Io penso sempre all'esperienza, per esempio, a quello che mi raccontavano i miei nonni, i miei genitori, eccetera. Una cosa che io ho sempre percepito, che ho avuto l'occasione di vivere, è la bellezza di sentirsi bene perché fai star bene qualcun altro, no? E questo è chiaramente qualcosa che non può vivere, cioè non può esistere nel mondo irreale, no? Necessita dell'occasione, necessita della realtà delle cose, cioè del vivere quella situazione, non virtualmente, non WhatsApp, non... ma necessita della convivialità, no? Questo secondo me è molto più difficile adesso per i ragazzi, è molto più difficile perché hanno molte meno occasioni in cui possono vivere questa esperienza, no? E molto spesso io mi ritrovo parlando in famiglia e dire dovete cavarvi degli spazi per vivere con gli altri e per vivere per gli altri, cioè no, in questo senso, perché secondo me è fondamentale, perché lì si trova una grandissima soddisfazione, cioè egoisticamente
percepisci una gioia immensa tu, no? E questa esperienza per me, per loro è molto difficile e mi chiedo sempre come noi possiamo aiutare questa cosa, no? Perché poi noi la raccontiamo, poi sempre siamo babalù, cioè,
certo. Lo diciamo noi, è sbagliato a prescindere, se lo diciamo, è sbagliato proprio, la fonte è già falsificata.
Esatto, infatti, no? E quindi le reazioni possono essere o ti mando a quel paese, o se no, no, semplicemente non ti considero. Per cui questi due aspetti secondo me sono molto importanti, no? Da un lato per quanto ci riguarda, da un altro lato per quanto riguarda i ragazzi. Queste due cose...
A te, Michele.
Allora, mamma mia, parto parto da un tratto comune. Molti hanno bisogno di nonni e i papà, no? E questo è molto interessante. E questo è il grande tema dell'eredità, che è il contrario della clonazione. Questo me lo sta insegnando. Io sto leggendo in realtà, quando ho finito questo in bagno, ce n'è un altro, che è un librone di Re Calcati, che è il suo librone su Lacan, che è un, secondo me non ci ho capito niente, però credo di aver capito questo, che c'è una differenza tra clonare un figlio e generarlo. Il tema mi interessa, perché avendone fatti quattro, insomma, qualcosa
gemelli,
devo...
Gemelli,
più gemelli, esatto, che sono due cloni, sembrerebbero due cloni. Quindi stiamo tirando fuori il tema dell'eredità e dei nostri padri che ci hanno passato i valori, no? E non ce li hanno passati, come dire, scrivendo sul frigorifero, guarda che bene uguale questa roba qui, ma ce li hanno passati, come dire, nella relazione. E una sana relazione di paternità o di maternità, ma io parlo da paternità perché non sono una madre, no? Ok, è proprio quella di dare in eredità, che è esattamente il contrario che riprodurre me stesso nel figlio. E questo è molto interessante, perché adesso i padri, oibò, siamo noi, per cui il nostro papà ci ha insegnato quello che ci ha insegnato, no? E adesso noi che cosa passiamo? E il crinale dell'educazione e della generazione è, secondo me, camminare in cresta tra il dire guarda che io voglio il tuo bene e guarda che tu sei libero. Sei proprio libero, sei proprio libero, no? Questo è il dono di grazia di questo secolo ed è, credo, anche il dono di grazia del cristianesimo in questo secolo, perché mai come in questo secolo il cristianesimo, a mio parere, ha una potenzialità liberante che nessuna religione violenta potrà mai avere, no? E poi non so andare avanti, no? Però mi colpiva il fatto che citavamo i nostri padri come quelli che ci hanno detto che cosa è bene, no? E ce l'hanno detto proprio perché erano dei padri credibili, no? Per cui non c'è una definizione di bene assoluto. Io credo che, adesso senza stare a scomodare la filosofia o Nietzsche, che lui cita tanto, no? Però insomma non possiamo più appellarci a un bene assoluto definito, ma dobbiamo appunto ricercare il bene della relazione. Dal punto di vista filosofico, proprio così, io credo che una delle migliori reazioni alla morte di Nietzsche sia proprio la filosofia dell'alterità, che tra l'altro ha molti esponenti proprio nel pensiero ebraico, no? O la filosofia della politica, che ha come grande esponente una pensatrice di origine ebraica che è Hannah Arendt. Cioè la reazione al dire Dio è morto è quello di trovare non un Dio assoluto che definisce i valori, ma un Dio che è tuo padre e quindi ti passa, no, quel bene. Adesso io non so, adesso io vorrei sconfinarci, mi vergogno quasi, però cioè, mi ha sempre colpito che prima del decalogo Dio dica chi è lui, cioè prima di dire non fare, fai, non fare, non desiderare, no, così, ti dice guarda che io sono quello che ti ha salvato, per cui queste cose te le posso dire, perché non te le può dire chiunque, ok, te le dico io che ti salvo. Allora voi sapete meglio di me che un professore bastardissimo ma autentico, ok, no? Può dare dei due accettabilissimi, mentre invece un professore disistimato può dare dei 10 che non sono accettati da nessuno. Un padre, una mamma credibile possono dare una sberla credibilissima, invece un padre assente, una madre distratta possono anche fare 13.000 regali di Natale e non passano, no? Per cui ecco, forse l'autenticità non sta nell'affermazione di sé, ma nella relazione, no? Non so cosa c'entrava, però forse era una mezza risposta. Allora, vado invece sui pezzi. Allora, pagare le tasse, come insegnare a pagare le tasse.
Cioè, la... non è un no vax, no tax.
È no tax, no tax, è vero, no tax. Allora, beh, la prima battuta che verrebbe da dire è che è complicatissimo capire le tasse che uno deve pagare, per cui cioè, dovrebbero, non so, io ho sempre delle difficoltà col mio commercialista, no? So solo che devo pagare lui, poi dopo il resto non so. No, siamo fuori dal tu devi. Probabilmente la non so, la, no, non ce l'ho, probabilmente non la so, no. La risposta.
Perché io l'ho buttata lì così.
Dilla tu la risposta. Perché lui ha fatto la domanda, ma sa anche la risposta.
No, no, la risposta.
Come Gigi Martullo, la sa.
No, la com'è? Non la so. No, nel senso che era uno degli esempi legati a tutti quei temi che sono sociali che sono stati toccati.
Cioè, certo.
Nel senso che nel momento in cui mi viene la folgorazione e dico, ma se esco in strada e c'è un lampione acceso, qualcuno l'ha messo e l'ha pagato, con quali soldi?
Certo, certo.
Cioè, sì. E quindi non è che io posso andare a distruggere, cioè, è perché qualcuno ha contribuito, quindi è questa dimensione
sì,
sociale.
Sì, no, adesso ho capito, se no, ho capito meglio.
Ora, nel senso che lo spazzino che passa a pulire le strade, certo, che ci fa un grande servizio, certo, se le pulisce, deve essere pagato, certo, ma da chi? Idem.
Sì, sì, capito.
Idem sul discorso magari anche della politica. Cioè, quanti discorsi di politica, di politici sentiamo che danno contro,
certo, certo,
ma non dicono nulla di sé.
Beh, vabbè, questo è un refrain. Allora, sì.
Oppure diciamo, e chiudo, questa smania di vincere le elezioni, ma dopo che le ho vinte,
certo,
cioè ho vinto, bene. Quindi, ma perché stavamo gareggiando? Stavamo forse facendo una competizione?
Beh, guardate, una...
Cioè, tutte queste... Sì, tutte sì. Queste
una candidata al Comune di Milano, tra l'altro eletta, è diventata vicepresidente del Comune di Milano, che è mia amica, mi diceva, guarda, uno dei grandi drammi dell'amministrativa di adesso è che il nostro competitor era talmente poco credibile che non c'era il dibattito tra due sistemi valoriali o tra due proposte politiche degne. Cioè noi, centrosinistra, in quel caso lì, no, avevamo quasi nostalgia di un centrodestra dignitoso con cui fare veramente una discussione sui temi, no? Forte sui temi, che sono dignitosi, no? E hanno risposte diverse, no? Allora, adesso sì, io credo che la risposta sia nel brano che ha letto Don Matteo, un inizio di risposta, cioè sulle tasse non si possono fare discorsi generali, no? Ma sulle microcomunità, dove tu vedi che, come dire, la distribuzione dei beni in una famiglia o in una classe o in un gruppo dell'oratorio, no? È meglio del furto delle merendine, no? Ecco, quello non è in astratto un'educazione alle tasse, ma in concreto potrebbe essere una strada, proprio nel micro. È bello quel passaggio lì dove dice che la cultura è locale, per cui nel locale passano queste cose qui, nel globale si fa più fatica, no? I macro valori che fondano le persone non ci sono più. È vero, no? Direi grazie a Dio, nel senso che cioè non possiamo tornare indietro, come hai detto tu, non si può tornare indietro, no? Io credo che proprio la strada sia quella di dire che non ci sono i macro valori, ma ci sono appunto quel bene condiviso, no? Che forse non è nemmeno definibile, che sta nelle relazioni, nella qualità delle relazioni. E ripeto, insomma, siamo nell'epoca della grande libertà, dove non possiamo appellarci, ma direi nemmeno ai nostri padri fondatori, ai nostri padri che ci hanno lasciato l'eredità, sì, ma i padri che ci hanno lasciato i fondamenti non più, e quindi siamo veramente in campo aperto, no? Però la verità ci farà liberi, per cui insomma in qualche modo andremo. Io penso anche che non sia vero che quello che impariamo dopo i 7 anni è fatto e non è così, perché sennò mi sparo. No, io ho 54, quindi basta, non ho imparato più niente, no? Io ho una gran voglia, cioè io, il mio versetto preferito è, in questi anni, è: io faccio nuove tutte le cose. Cioè, a un Dio che mi dice così, io non posso non credere, perché mi rinnova tutte le volte. Per cui sono anche abbastanza fiducioso del fatto che, abbattute le cattedrali dei vecchi valori, e fate salve le cattedrali che vanno restaurate, come dire, qui nella libertà della ricerca del bene qualcosa troveremo. Però non so. Virtuale e virtuale e reale. Questo è un temone. Questo è un temone che secondo me è proprio radicato nel pensiero occidentale. Da Platone in poi noi abbiamo, come dire, questa educazione all'apparenza e alla realtà, con diverse variazioni sul tema, perché in fondo la pornografia è un platonismo rovesciato, nel senso è comunque il corpo, comunque l'uomo non c'è, no? O c'è il visivo o c'è il fisico, ma non c'è mai l'uomo. E la fatica a spiegare che nel cristianesimo non viene salvata l'anima, ma viene salvato l'uomo. Quindi credo, anche se seguo Tommaso d'Aquino, anche le mie unghie. C'è una delle questioni che mi piace di più di Tommaso d'Aquino. Lui dice: ma quando le sorgeremo, avremo le unghie e i capelli? E lui fa tutta una roba, questo sì, no, boh, però, se contra, no, risponde o risoluzio. Adesso, e lui dice sì. E dice sì perché? Questa ve la devo dire, che mi piace tantissimo. Perché? Dice: allora, sono accidentali, nel senso che anche i calvi sono degli uomini, quindi anche se gli togli i capelli va bene. Però l'uomo bello deve avere le unghie e i capelli, per cui noi saremmo risorti belli, per cui dobbiamo avere anche le unghie e i capelli. Cavolo, è bellissima questa roba qua, no? È fantastica. Ecco, il virtuale ci fa perdere esattamente questo: le unghie e i capelli. Non demonizzerei, ma non so dove andiamo. Cioè, io l'unica risposta che posso dire esistenzialmente è che ho delle comunicazioni WhatsApp di una intensità infinita. Io, sto parlando di me, no? Di una poesia infinita a tu per tu. Sui gruppi, proprio veramente, cioè, se sto trovando. Io sui gruppi mi composto come i terroristi, no, fondamentalisti. Cioè, io sono un dormiente, perché se mi tolgo mi scrivono tutti dicendo: ma perché ti sei tolto, no? Se intervengo tutti dicono: alleluia, ci sei, allora leggo tutto ma sto zitto, cioè non scrive proprio niente. Sul tu per tu, secondo me, c'è una poesia di questo, quasi haiku, c'è una poesia nella comunicazione intensa, densa e così, però è vero, è proprio disincarnata. Se poi dopo non c'è la carne, dove andiamo, no? Non ce l'ho la risposta, no? Sono d'accordo sul controllo, l'abbiamo già detto. Mi viene in mente un altro libro bellissimo, che è Sorvegliare e punire, di Michel Foucault, che è quello che recupera Bentham, ed è quello che c'è proprio una linea di pensiero filosofica che dice proprio, appunto, che piano piano il guardiano è entrato qua dentro, per cui non c'è più bisogno del grande fratello, perché il grande fratello sono io, no? Sono io di me stesso. Ed è vero che la nostra generazione, io sono d'accordissimo su questo, ci stiamo controllando da soli, no? E infine sul bene comune, credo che sia venuto il momento di lasciarli uscire, questi poveri figli, di lasciarli andare. Proprio di lasciarli andare a nostro e loro, scusate di così, anche un po' a loro rischio e pericolo, qualche cicatrice se la devono fare, qualche taglietto sulle caviglie se lo devono fare. Credo che il gioco valga la candela. Siamo figli di un Dio che ci ha lasciato fare e continua a lasciarci fare proprio, ma alla grandissima, proprio, cioè, la cosa più grande che ci regala è proprio la libertà totale, no? Nessuno è stato mai fulminato, forse nell'Antico Testamento qualcuno, insomma, così, però insomma, attualmente nessuno è fulminato pur facendo le peggio cose, per cui credo sia proprio il momento di farli uscire di casa. Cioè, proprio un momento di fare in tutti i sensi, per cui anche se non rispondono a WhatsApp e sono in giro, e vabbè, prenderemo la macchina e andremo a cercarli, ok? Come si faceva ai vecchi tempi, e gli daremo una saccagnata di botte, che è talmente tanta di quella bella carne, no? Che fa talmente tanto bene, no? E così, insomma, se sono autentiche poi se le ricordano. Mi avete fatto pensare, adesso vabbè, vedremo.
Io faccio un'ultima domanda.
Prego, Luciana.
Lapidaria al prof, magari alla Luciana.
Profe, con la verità, vero.
Ma se io devo andare a casa a dire ai miei figli che cos'è la morale,
ma non gli devi dire niente, cos'è la morale?
No, ma niente. Una definizione.
No, non ce l'ho. Cioè, no, non ce l'ho poi. non ce l'ho così. Allora, io quando mi fanno quelle domande mi vado sull'etimologia per cui lavorare, sui costumi, no? Così, una sorta di pratiche comuni socializzate, per cui dei beni che sono delle pratiche di vita buone, no? Che vanno bene nella nostra società, d'accordo? Ma io non andrei mai dei miei figli a dire che cos'è, no, nel senso che non saprei proprio dirla, non saprei proprio dirla così, cioè che cos'è la morale, no. Penso, ecco, sarebbe bello se tra 20 anni i miei figli e i tuoi dicessero come avete detto voi, no? Che nelle loro famiglie si faceva questo, e questo che ci faceva era buono, che magari era semplicemente, non lo so, come dire, preparare la marmellata di mele mentre si chiacchierava, oppure guardare insieme, come facciamo noi, tutti gli episodi di Star Wars sdraiati sul divano. Non credo che sia una definizione perfetta di morale assoluta, no? Ma è qualcosa di buono. E quindi questo qualcosa di buono, non so cos'è il bene assoluto, non lo so, no? Ma questo qualcosa di buono è buono, questo glielo posso dire.
Credo così. Buona vita, ma perché sì. Cioè, al di là del campo familiare educativo, lo si può tenere come definizione?
Pratiche di buona vita mi piace, non mi piace definire, però pratiche di buona vita. Per smontarla, sì, però sì, certo, pratica di buona vita, sì, certo, pratica buona vita mi piace, no? La vita buona è bella, no? Se devo salvare una cosa di Nietzsche che detesto, è questa idea del buono, come non come buono come relativo ad un bene, no, definito che ti costringe, ma buono come il legno buono, come il ragù venuto bene, no? Ecco, quello secondo me è gustoso, no? E unisce forse il desiderio con la moralità.
Grazie Michele. Mi permetto di citare ancora un passaggio che mi ha così fatto sorridere, perché io ho vissuto questa esperienza tante volte, come potete immaginare, adesso appena lo leggo capite. Dice: nei miei anni di rabbino della comunità di Oxford e di Cambridge ero un giovane che celebrava i funerali. Come giovane di una comunità di anziani spesso non conoscevo personalmente i defunti, perciò dovevo chiedere ai parenti e agli amici come erano e per che cosa sarebbero stati ricordati. Nessuno mai parlava dei vestiti che indossavano, delle macchine che guidavano, della casa in cui vivevano, delle vacanze che facevano. Parlavano invece dei loro ruoli in famiglia, della loro posizione nella comunità, della loro attività, delle loro buone azioni, delle cause da loro sostenute, del lavoro volontario intrapreso, delle persone che avevano aiutato. Non è ciò che facciamo per noi stessi, ma ciò che diamo agli altri che costituisce il nostro epitaffio e che in definitiva riempie di vita la vita di significato. Siamo animali morali. Ecco, mi sembra veramente un'interessante definizione che dice alla fine che cosa rimane, il bene che fai. E il bene è esattamente quello per cui tu esponi su un altro, rischi, ma ti dai, magari anche con fatica, ma sicuramente non stai chiuso in te stesso. Ora, da questo punto di vista, mi permetto di concludere, come dire, lasciando il rabbino e venendo in chiesa, le nostre comunità, per quanti difetti abbiano, sono dei bei laboratori interessanti da questo punto di vista. Perché, diciamolo pure, è spazio di carità, di attenzione, di socialità, di aiuto, di scambio di idee, capacità ancora di mettersi al servizio degli altri. E questo credo che una città come Milano, un quartiere come il nostro, ripeto, con tutti i difetti che abbiamo, però dobbiamo riconoscere che è un grande dono che il Signore ancora ci fa e che noi tocchiamo tutti i giorni. E allora, da questo punto di vista, credo che anche questa serata, di cui veramente ancora ringraziamo Michele per la sua disponibilità e anche per la sua brillantezza, ci faccia in fondo riscoprire quello che appunto già conosciamo, ma che ancora di più dobbiamo investire per il futuro, proprio perché dopo un tempo così, certamente senza dimenticare, vale la pena però guardare al futuro per costruirlo. Grazie. Grazie.
Grazie,
bravissimo.
Sì, bravissimo. Grazie. Sì, vabbè. No, devo dirti poi, ti devo ringraziare perché due o tre passaggi che abbiamo fatto l'epico era belli, belli. L'epico quello dei social ti ha fatto tantissimo.